Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo, ma tranquillo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio state ascoltando la 27esima puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D di approfondimento cinematografico su Unica Radio. La voce che sentite è sempre quella di Tore Ukkeddu, che vi terrà compagnia in questa vigilia di Natale dalle 8 alle 9, praticamente all'ora di cena, poi tutti a festeggiare in giro la nascita del bambin Gesù. Quali sono gli argomenti di questa puntata? Molto 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 interessanti. Iniziamo con la recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, in sala dal 18 dicembre. Oggi è 24, molti di voi l'avranno già visto, moltissimi di voi ancora non l'hanno visto, perciò sarà una recensione per quanto possibile senza spoiler. È difficilissimo, è un'impresa impossibile, ma ci proviamo. Dopodiché, spazio all'ospite di questa puntata. Chi è? Non lo so, lo sapremo. Praticamente troveremo l'ospite sotto l'albero, sarà da scartare e sarà una sorpresa, visto che siamo alla vigilia di Natale, quindi le sorprese ci stanno tutte. L'ospite è sotto l'albero. Dopodiché, spazio a Denise con le sue pillole di popcorn, con i suoi popcorn in pillole, e oggi ci parlerà di regia e direzione artistica. Di che cosa si tratta? Regia, direzione artistica sono cose molto simili, sono cose molto diverse. Lasceremo approfondire a lei questo discorso. Dopodiché ci spostiamo verso la fine della puntata, dove racconteremo la parodia di Star Wars per eccellenza. Non si tratta degli episodi Blue Harvest dei Griffin, ma si tratta di un film di Mel Brooks, Balle spaziali. Se ne potrebbero dire tante di balle spaziali, qualcuno c'è anche riuscito. Però in questo caso si tratta del film di Mel Brooks con protagonista Rick Moranis, un film del 1987, film americano, con appunto Mel Brooks in diversi panni, Rick Moranis, Bill Pullman, Daphne Zuniga, tanti attori, tanti volti noti dell'epoca, siamo appunto nel 1987, che hanno realizzato la miglior parodia di Star Wars di sempre. Detto ciò, vi ricordo, prima di andare avanti con il primo brano e la recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, come seguire un Unica Radio. Probabilmente lo state già facendo attraverso il sito www.unicaradio.it, ma non solo, sul sito potete anche scaricare l'app e i podcast di tutta la programmazione di Unica Radio. L'app è disponibile gratuitamente sia per dispositivi Android che iOS. E poi sui social, nelle pagine omonime Unica Radio e Cult Fiction, trovate su Facebook tutto quanto vi occorre sapere su Unica Radio e appunto Cult Fiction, nonché il link per i podcast e tutti gli aggiornamenti sulle nostre attività. Unica Radio è talmente social che la trovate anche su Instagram, ma anche su Telegram, nel canale dove riversiamo tutto quello che pubblichiamo sul nostro sito. Detto ciò, partiamo con un brano. Di solito vengono proposti i brani attinenti al film, colonne sonore radiofoniche del film di cui andremo a parlare, ma in questo caso, siccome Star Wars non ha brani radiofonici ma solamente una bellissima colonna sonora, ciò che andremo ad ascoltare è Let It Flow, ovvero una parodia di Let It Go di Frozen, capitolo 1, dedicata a episodio 3 della saga di Guerre Stellari. Ce l'ascoltiamo, Let It Flow.
Fire glows bright on this planet tonight, not a Jedi to be seen. A galaxy gripped in turmoil, and I've knocked up the ex-queen. The force is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, not since Mother died.
Ignore the fear,
ignore the hate.
No relationships,
it's not so great. Conceal, don't feel,
don't try to hide from the dark side.
Let it flow,
let it flow. Can't hold it back anymore. Let it flow, let it flow. I'll save my wife from endless war. I pledge myself to you this day.
Let the force rage on.
The Jedi only held me back anyway.
Good. Execute order 66.
It's funny how the dark side makes everything seem small. And the younglings that I've murdered can't
not get to me at all. It's time to see what I can do. The Empire's here, the Republic, it is through. No rights, no wrong, no rules for me. I'm free, let it flow.
My power passes through the air to close the door.
My deadly lightsaber will help your body meet the floor.
My super reflexes reflect your laser blast.
I'm never going back, the Jedi are the past.
Let it flow.
Vader is a better name anyway. Ed è così che si conclude Let It Flow, la parodia di Let It Go, ovvero il brano portante di Frozen, in versione parodia nei confronti di Star Wars Episodio 3, La Vendetta dei Sith. Bellissimo brano, divertentissimo brano, che immortala in qualche modo i momenti peggiori di Anakin Skywalker. Anakin Skywalker, capostipite di questa saga familiare degli Skywalker, raccontata attraverso ben 9 episodi. E parleremo ora di questo nono episodio, l'ascesa di Skywalker. È davvero molto difficile, davvero molto difficile parlare di del capitolo conclusivo di questa trilogia sequel della saga degli Skywalker, il secondo guidato da J.J. Abrams, che sì, è una mente brillante, probabilmente quando ha a che fare con qualcosa creato dalla sua stessa mente, non quando gli viene proposto di mettere le mani su qualcosa che è già stato creato, approfondito, svolto in maniera molto abile da George Lucas. Peccato, perché a J.J. Abrams è stata data la possibilità di lavorare sui personaggi più iconici di sempre, probabilmente dopo, che ne so, Pinocchio e Gesù, però non ha fatto un buon lavoro, non ha fatto un buon lavoro. Poteva andare molto meglio, a me piange il cuore mentre parlo male di questo capitolo conclusivo. È un film, a mio modestissimo parere, realizzato davvero molto male. Si capisce tantissimo che non c'è stata una guida unica, una linea narrativa uniforme per tenere insieme, per tenere in piedi questi tre capitoli della saga di Star Wars, ovvero il risveglio della forza, gli ultimi Jedi e l'ascesa di Skywalker, perché è molto evidente che ognuno ha ragionato come gli pareva e piaceva. J.J. Abrams ha guidato il primo capitolo, è arrivato Ryan Johnson e ha cercato di fare un film con la sua firma personale, cercando di ribaltare ciò che ha fatto il prima J.J. Abrams, convinto che probabilmente poi sarebbe stato lui stesso a dirigere il terzo film o qualcun altro che non fosse né lui né J.J. Abrams. E si sono un po' pestati i piedi, o forse si sono addirittura fatti dispetti, perché poi in questo terzo capitolo J.J. Abrams ha cercato di recuperare quanto fatto da lui stesso in episodio 7 e si è creato un pappocchione incredibile che non ha né capo né coda. Ed è veramente un dispiacere, perché c'erano tutti i pretesti possibili e immaginabili per realizzare davvero un film con i controcazzi, ma non è stato così, non è stato affatto così. Tutta la prima parte del film è incentrata in uno spiegone realizzato attraverso un puzzle fitto di tasselli per rimettere in piedi una storia che poi non ha avuto davvero alcun senso. Ci sono personaggi profondamente inutili che se non fossero comparsi non sarebbe cambiato veramente niente. La sceneggiatura non ha fondamenta. Tutto ciò che viene fatto e realizzato è un qualcosa che si sarebbe potuto risolvere in 5-10 minuti, e invece come classico di J.J. Abrams, la storia viene allungata, un brodo che si annacqua in maniera incredibile attraverso la ricerca di luoghi, oggetti, manufatti strani, personaggi che devono spostarsi da una parte all'altra per cercare di capire qualcosa, ma non è un viaggio interessante. Sono tantissimi gli episodi dove si può notare questa assenza di storia, di carattere, di interesse che poi lasciano lo spettatore col pensiero: sì, vabbè, ma poi cos'è che deve succedere adesso? E la risposta ce l'hai nei dialoghi. I dialoghi sono veramente i pensierini dei bambini delle elementari. Pensierino di oggi: ho fatto la cacca, ecco, e vedi Poe Dameron che fa la cacca. Sono quanto di più semplice possa esistere e di banale, perché deve succedere qualcosa, c'è qualcuno che te lo anticipa, non te lo fanno scoprire con sorpresa, te lo dicono prima. È come se l'assassino fosse sempre il maggiordomo in ogni maledetta scena. Tutta la storia di Star Wars Episodio 9 è stata praticamente già svelata, perché i fan hanno sparato ogni possibile teoria e J.J. Abrams dà molta retta ai suoi fan. Pertanto avrebbe potuto scegliere anche la teoria più interessante, invece ha scelto la più banale, cosa che fa sempre. J.J. Abrams ha la grandissima colpa di dare la responsabilità delle sue opere ai fan, vedi Lost. E quindi ci riporta sullo schermo qualsiasi cosa i fan avessero voluto, ma dico i fan stupidi, però i fan stupidi, perché ce ne sono tanti e troppi. E badate bene, Star Wars Episodio 9 non è un film brutto perché è troppo diverso da Star Wars, non è un film brutto perché è troppo simile ad altri film di Star Wars. Episodio 9 è un film brutto perché è brutto, basta, è realizzato male. Non avete idea di quanto mi dispiace fare la recensione più critica e negativa di questa stagione di Cult Fiction proprio su Star Wars. È un autogol. Non c'entra la Disney, non c'entra niente, è solamente un film brutto che purtroppo conclude 40 anni di saga cinematografica pestando una merda. È veramente un grandissimo dispiacere. Parlo da fan, ovviamente. Quindi, qualora voleste andare a vedere Star Wars al cinema, non fatelo. Piuttosto andate a vedere il documentario della Ferragni, andate a vedere Pinocchio, perché potrebbe essere un lieto evento. Anche se su Pinocchio ho già letto delle recensioni abbastanza negative, però Pinocchio rimane Pinocchio, non puoi tradire Pinocchio. Puoi tradire una storia che avrebbe potuto avere un seguito molto interessante e non si è riusciti a farlo. Peccato, peccato, peccato. Detto ciò, andiamo a scoprire quali sono i trailer di questa settimana dei film in uscita durante il periodo delle feste. Ce li ascoltiamo.
Leggera, gratuita,
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 semplicemente
unica,
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 unica radio, app,
da creatore di Frozen.
Wow, chi sei tu? Scherzi? Sono la tua fata madrina.
Hanno rapito mio fratello Charlie. Puoi usare la bacchetta magica per riportarlo da me?
No.
Cristina D'Avena è la fata madrina.
Pazzesco.
J-Ax è l'imperatore Maxim.
Siete pronti a divertirvi?
Playmobil, the movie, dal 31 dicembre al cinema.
A dicembre.
Affrontare la paura è il destino di un Jedi.
Vivi l'epica conclusione della saga di Star Wars.
Se questa missione fallisce, sarà stato tutto inutile.
La forza sarà con te.
Sempre.
Star Wars, l'ascesa di Skywalker, dal 18 dicembre al cinema.
Il gioco è rotto!
Siamo nei corpi sbagliati!
Preparatevi all'avventura più pazzesca dell'anno!
Non avevo un fisico così da
mai!
A Natale sarete catapultati in nuovi mondi!
Siamo tornati a Jumanji!
Jumanji, the next level!
Stavolta non tutti voi uscirete dal gioco vivi!
Dal 25 dicembre al cinema!
Karan, vorrei dirti tante cose.
Ispirato ad una storia vera.
Vorrei dirti come la vita e come va affrontata.
Ci sono ricordi che ti cambieranno ed emozioni che rimarranno per sempre.
Vorrei esserci nei momenti di difficoltà, ma non si può.
Di 18 regali. Dal 2 gennaio al cinema.
Dal 1 gennaio al cinema.
Ho una sorpresa per te. Dallo studio che vi ha regalato Love Actually è in arrivo la commedia di Natale più emozionante di tutti i tempi.
Perché io?
Era destino che fossi tu. Ispirato alla più celebre canzone di George Michael.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day.
Last Christmas, il tuo regalo di Natale è al cinema.
Cult Fiction su Unica Radio.
Ed ecco che quelli che abbiamo ascoltato erano i trailer in FM della 27esima puntata di Cult Fiction. Tantissima roba, come se avessimo molti pacchetti di trailer sotto l'albero, visto che ci sono le feste, ci sono tantissimi film in uscita. E andiamo un po' per ordine. 18 dicembre abbiamo ascoltato il trailer di Star Wars, l'ascesa di Skywalker. Ne abbiamo parlato molto abbondantemente, ne abbiamo parlato purtroppo molto male, ma ciò non vuol dire che ciascuno di voi si debba fare la propria idea su questo film. Pertanto andate a vedere Star Wars, l'ascesa di Skywalker in sala. Dopodiché 25 dicembre Jumanji Next Level, il secondo capitolo del reboot della saga iniziata con il faccione gommoso di Robin Williams. Andate a vedere anche questo. Chi ancora non si fosse documentato sulla nuova saga di Jumanji, su Netflix è disponibile il primo capitolo, il nuovo protagonista del franchise The Rock, quindi ci si può fare una piccola maratona. Dopodiché 31 dicembre Playmobil, il film con le voci italiane di Cristina D'Avena e J-Ax, Mamma Mia, la risposta ludica alla saga dei film Lego, probabilmente. Poi abbiamo ascoltato il trailer di un film che è già in sala invece, Last Christmas, ispirato ai brani degli Wham e di George Michael, con il protagonista la nostra cara dolcissima Emilia Clarke. Dopodiché 2 gennaio 18 regali, questo film è molto interessante, con un trailer che passa così in sordina senza informazioni, solamente qualche voce, qualche dialogo e una data, il titolo e nient'altro. Molto 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 interessante, bella scelta. Dopodiché abbiamo un altro trailer di un altro film e basta, non voglio esprimermi oltre perché ho fatto un patto con me stesso: non parlerò mai in radio di questo film, di questo autore. Dopodiché, che cosa abbiamo in sala da vedere oltre questi film che saranno in uscita in questi giorni, ma dopo che sarà finita la puntata di Cult Fiction di oggi? Nei giorni di Natale abbiamo in sala, sì, l'ascesa di Skywalker, sì, Pinocchio, oggetto della prossima puntata di Cult Fiction, il nuovo film di Matteo Garrone con protagonista Mastro Geppetto con il volto di Roberto Benigni, poi il primo Natale, poi la Dea Fortuna, poi Last Christmas, Frozen 2, il segreto di Arendelle, poi ancora Cena con delitto, Knives Out, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, e ancora in sala, andate a vederlo nonostante tutto. Detto ciò, è arrivato il momento di ascoltare un brano. Prima di ascoltare la nostra intervista con i numerosi ospiti della puntata di oggi, la Cult Fiction Rock Band, i nostri colleghi omonimi che fanno musica, e ci ascoltiamo i Bonnie M con Rasputin, tratta da Johnny English. Ce l'ascoltiamo.
Rasputin, lover of the Russian queen.
Riprende Cult Fiction, è arrivato il momento di scartare il regalo di Natale che troviamo sotto l'albero. In questa puntata abbiamo gli omonimi di Cult Fiction, ovvero la Cult Fiction Rock Band. Qui con noi Matteo e Marco. Ciao ragazzi!
Ciao,
ciao a tutti!
Come state?
Bene. Bene.
Stanchi? Avete trovato facilmente Unica Radio nel suo pertugio nascosto all'interno della redazione. Voi siete una rock band, che è il vostro, la vostra tagline che accompagna Cult Fiction.
Esatto.
Non è difficile sapere cosa realizzate, cosa suonate durante le vostre serate. Sono colonne sonore tratte da film.
Esatto.
La vostra playlist è composta di questo. Come nasce questa idea? Come nascono i Cult Fiction Rock Band?
Allora, è nata tutta questa idea un anno e mezzo fa circa. E io, che sono Marco, sono il batterista del gruppo, conosco Alessandro, la voce, da parecchio tempo, e suonavamo già assieme. Avevamo voglia di fare qualcosa di diverso e ho chiesto ad Ale: Ale, tira fuori qualche idea. Dopo qualche tentativo lui nominò colonne sonore di film. E lì si accese la lampadina.
Nacque l'amore.
Esatto, esatto.
La cosa divertente della Cult Fiction Rock Band è che tutti quanti avete una parte, come se fossi in un film, e ciascuno di voi ricopre un ruolo. Quali sono i vostri due ruoli e perché avete scelto proprio questi ruoli?
Allora, io sono Matteo, sono il chitarrista della band. E il mio ruolo è quello di Butch Coolidge. E non tutti conoscono, purtroppo.
È male, questo è un problema.
Esatto,
è un
malissimo,
problema.
Malissimo. Aggiornatevi, ragazzi. Che è praticamente il pugile di Pulp Fiction. Si accorda con Marcellus Wallace per perdere l'incontro, però per orgoglio lui vince l'incontro, ammazza il suo avversario e scappa. E poi da lì, insomma, adesso... Ormai non è uno spoiler, perché tutti dovrebbero conoscere il film.
Sono passati 25 anni.
Esatto.
Per evitare lo spoiler un po'.
Esatto. E quindi mi piaceva molto questo personaggio, per tutta la storia, perché è figo. Insomma, si può dire figo in radio?
Sì, sì, si può dire molto peggio.
Perché è figo, molto figo. È anche originale, insomma, non volevo cadere sulla solita cosa ovvia. È uno dei miei personaggi di cinema preferiti, per cui
Perché non scegliere quello?
Esatto.
Mentre tu sei...
Io invece sono caduto sull'ovvio, sulla banalità totale. Io sono Veltman, che è uno dei personaggi di Ghostbusters, uno degli acchiappafantasmi.
Una situazione molto vendibile, perché poi uscirà Afterlife l'anno prossimo, quindi insomma...
Nero all'oscuro.
Puoi spenderlo bene.
No, dovevi dire che lo sapevi.
Però no, mi hanno chiamato la produzione. Sì.
Hai scelto questo perché...
Allora, l'ho scelto perché già con la gruppo, con un altro gruppo facevamo la canzone Ghostbusters, okay. Suonavamo la canzone, e quindi sono rimasto un po' affezionato a quella, a quel brano, e mi piaceva l'idea di avere quell'abito in scena.
Per poterlo spendere.
Certo.
Allora, mi è venuta in mente anche un'altra domanda, ma la terrò ancora un pochino per farla sedimentare bene. Le vostre serate come funzionano? Parlando di cinema, avendo un ruolo durante la serata, insomma, si presuppone che lo spettacolo sia altrettanto cinematografico, quindi parleremo anche delle serate. Chi verrà ad ascoltarvi? Cosa deve aspettarsi?
Allora, la nostra serata è impostata in maniera il più cinematografica possibile, quindi oltre a noi cinque che suoniamo sul palco, abbiamo un telo da proiezione con un proiettore, quindi vero stile cinematografico, mm-hmm. e per ogni brano che suoniamo in contemporanea ci sono le immagini del film da cui quel brano è tratto.
Yeah.
Inoltre alcuni brani sono suonati in perfetta sincronia con le scene del film, specialmente quando ci sono, non so, scene di ballo, mm-hmm. o scene di cantato particolari in cui l'effetto di sincronia è perfettamente visibile. Quindi noi in quei brani specifici abbiamo impostato lo spettacolo in maniera tale che ci fosse sincronia.
Mi viene in mente un altro esempio. In questo momento non c'è perché non ha ancora raggiunto le 88 miglia orarie e quindi arriverà distruggendo la redazione.
Esatto, l'hai beccata di nuovo.
Per esempio, Marty McFly al ballo della scuola, sì, nel 1955 suona un brano. C'è anche quel brano in scaletta?
Sì.
Sì.
Esatto. C'è il brano ed è suonato in sincro.
Bello. Esatto. Bellissimo.
Johnny B. Goode.
Esatto. A proposito di questo, ormai è una delle tendenze del momento. Si può parlare nel vostro caso di cosplayer livello pro?
Ma non so se ci possiamo lanciare così tanto, ma noi abbiamo fatto del nostro meglio per i costumi, poi si può sempre migliorare. Soprattutto il mio, vero Marco?
Sì,
mi criticano la testa, poca precisione.
Mancano
dettagli ogni tanto, però...
Non ti vedo l'orologio al posto.
Esatto, in borghese. Esatto, oggi in borghese. Però, insomma, diciamo che la cura del dettaglio sì, è una cosa che consideriamo.
O sei vista stretta questa etichetta, sei un'etichetta, se fuori luogo, se non vi rappresenta. Però insomma c'è del simile, ecco.
Sì, sì, c'è dell'impegno sicuramente nel ricreare il personaggio. Poi in realtà non ci abbiamo mai pensato.
Beh, l'esibizione è la prima cosa che...
Esatto, sì.
Che andate a spendere.
Esatto, il cosplayer è proprio una cosa molto seria.
Su quello.
Esatto.
Noi dobbiamo trovare un equilibrio, anche perché poi sul palco dobbiamo muoverci, suonare. Quindi serve equilibrio. Io per esempio non ho gli anfibi, mm-hmm, perché esatto, devo muovere i piedi
alla batteria, batteria. Romperebbero un po' le balle,
esatto,
gli stivaloni.
Esatto, però sì, curiamo il dettaglio, poi cerchiamo di, per quanto possibile, di curarlo.
Esatto. Quale brano suggerite di passare in questo slot libero durante l'intervista?
Io direi Power of Love.
Bello.
Di Huey Lewis and the News, tratto da Ritorno al Futuro, è secondo me molto rappresentativo della band, di un certo tipo di cinema, di un certo periodo del cinema, di un film, insomma, mitico.
Ottimo. E allora ce l'ascoltiamo.
Ok. We'll be right back.
Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Compri un prodotto contraffatto, spendi poco, alla tua salute però può costare molto e può avere ricadute sull'economia, pesare sul sistema fiscale e ridurre i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu, scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
Campagna promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Siamo in compagnia dei Cult Fiction, che in questo momento non siamo noi, o perlomeno non siamo solo noi, ma è la Rock Band. Siamo qui con Alessandro e con
Michele.
Michele, Alessandro e Michele, ciao ragazzi, come state?
Ciao, tutto bene?
Bene, bene, benissimo.
Io conoscevo, ahimè, questo posto perché sono studente universitario e quindi è stato bello rifare la salita dalla stazione a piedi. Fantastico, emozionante. Era da molto che non facevo.
Allora, la Cult Fiction Rock Band, siamo omonimi ma facciamo cose diverse. Come nasce questo progetto, la Cult Fiction Rock Band? Di cosa si tratta innanzitutto?
Noi volevamo aggiungere qualcosa a uno spettacolo solo musicale. Quindi abbiamo pensato che il contributo visivo fosse fondamentale. Quindi musica più contenuto visivo uguale cinema. Visto che il cinema ha prestato tantissime pellicole, la grandezza di alcuni brani che sono conosciuti grazie al cinema e alcuni film sono conosciuti grazie alle rispettive colonne sonore, abbiamo pensato di fare questo progetto sfruttando questa particolarità poco sfruttata in effetti.
Quindi immagino ci siano le serate che organizzate siano molto cinematografiche, con un'impronta molto forte e anche suggestiva in qualche modo, perché non è solamente musica, non ci siete solamente voi sul palco che suonate.
Sì, esatto. Noi andiamo in scena con una introduzione visiva e musicale che va sulla proiezione che proiettiamo, dove si introduce la serata come se si fosse a teatro, quindi facciamo una sorta di introduzione al pubblico annunciando la nostra salita sul palco. Vanno in onda i loghi cinematografici più importanti, poi va in onda un piccolo mixage video che introduce ogni singolo personaggio, e quindi insieme al personaggio introdotto nel video entra il musicista che lo interpreta dal punto di vista del costume. Quindi uniamo la proiezione al costume di scena che ognuno di noi ha e che entra insieme in concomitanza con il video che viene proiettato.
La prima domanda che mi viene in mente di fare è: ciascuno di voi ricopre un ruolo, un personaggio cinematografico, lo reinterpreta. C'è stata una votazione, c'è stata una scelta, c'è stata una decisione prepotente di ciascuno di voi, oppure come nelle Iene è rimasto un coglione a fare Mr. Pink? Oppure è stato molto, molto diplomatico, molto democratico tutto quanto?
È stato molto democratico dopo che qualcuno è rimasto come un coglione e quindi abbiamo deciso che no, non si poteva imporre un unico personaggio, o meglio un unico film come ispirazione dei personaggi, perché inizialmente volevamo ispirarci tutti a personaggi dei film di Tarantino, però sarebbe stato troppo autoreferenziale con il nome, e quindi volevamo ampliare anche la nostra scelta e anche l'idea dello spettatore, che non avrebbe visto soltanto qualcosa ispirato a Tarantino. E soprattutto perché il batterista toccava fare la sposa di Kill Bill e non era proprio contento di doverti
fare qualcosa di grottesco.
Esatto. E quindi abbiamo optato ognuno per un personaggio, e più o meno ognuno ha scelto il proprio in base al proprio gusto e anche alla propria verve. Quindi io ho un personaggio che un po' mi rispecchia.
Facciamo un giro di presentazioni.
Esatto.
Quindi tu sei...
Io sono Alessandro, sono il cantante e faccio Marty McFly.
Ok.
E quindi la mia mise è la stessa che adotta Michael J. Fox in Ritorno al Futuro, quindi il jeans, la scarpa Nike, il giubbottino
rosso.
Il giubbottino rosso, quindi un caldo feroce. Mi sto pentendo già adesso che siamo in inverno. Figuriamoci d'estate, sarà divertente, però almeno però visivamente era importante dare quell'aspetto.
Mentre Michele,
Allora, io sono le tastiere e sono Drugole Boschi.
Bellissimo.
Quindi sono un po' lo scemo del villaggio con l'accappatoio sul palco, però va bene, dai, comunque è un personaggio che mi piace molto il film ugualmente, quindi ho deciso di tenere Drugo.
È un personaggio particolarmente iconico. Hai anche gli occhiali scuri sul palco e...
Sì, ho anche gli occhiali scuri sul palco.
Non dovrai guardare i tasti o comunque non...
Per adesso non ho avuto problemi. Insomma, sicuramente ci sono locali bui in cui avrò un po' più di problemi, però per adesso diciamo che mi sono attrezzato abbastanza bene per non avere problemi. Però un po' ci stanno anche facendo lotte, dai. Anche quella...
Andare a fiuto sui tasti.
Sì,
quindi abbiamo Marty McFly, abbiamo il Drugo, abbiamo Venkman dei Ghostbusters, abbiamo Butch di Pulp Fiction, il quinto elemento.
Il quinto elemento è l'elemento che praticamente non ha senso che esista in una rock band, perché tutti ne ignorano l'esistenza a parte i bassisti famosi come i Kiss, ma abbiamo anche noi purtroppo un bassista che ha scelto come personaggio Elwood Blues dei Blues Brothers. Volevamo fargli fare Jake, però era troppo magro, forse anche troppo basso per fare Elwood, però forse come Elwood è più verosimile.
È una via di mezzo.
Sì, esatto, una via di mezzo in entrambe le direzioni, A6X e A6Y, visto che siamo all'università si può entrare nel merito. E quindi lui ha optato per un personaggio che un po' richiama anche le Iene, un po' richiama anche i Men in Black, però il suo cappello lo contraddistingue, anche l'espressività che forse adatta anche a Schwarzenegger, quindi la faccia assolutamente seria per tutte le due ore e passa di spettacolo. Lo hanno fatto entrare velocemente nel personaggio e quindi è il nostro, no, il nostro legame con i Blues Brothers è il bassista Andrea. Lui.
Anche lui rigorosamente con gli occhiali da sole, ovviamente.
Ovviamente.
Giusto, giusto. La mise implica che ci siano anche gli occhiali da sole.
Tutti i dettagli.
Parliamo un po' di serate, quindi oggi è la vicina di Natale, quali sono gli appuntamenti che ci aspettano per la fine dell'anno o nelle prossime festività?
Allora, ne abbiamo due per quanto riguarda le festività, ne abbiamo una tra qualche giorno a Guspini, il 28. E poi abbiamo il 4 di gennaio 2020 alla Clubhouse dei motociclisti Steel Roses di Sestu, che fanno la sedicesima festa della Clubhouse, e quindi noi insieme ai Revolver faremo l'animazione musicale, e quindi queste due sono le serate festive. Poi in calendario ne abbiamo anche un'altra a fine gennaio, però lì finite tutti ragazzi.
ne riparleremo. Adesso è il 24 dicembre, Babbo Natale non è ancora passato, perciò ho ancora tempo per scrivere la letterina. Nessuno di voi è vestito da Babbo Natale, però lo faccio lo stesso. Ci sarà la terza stagione di Cult Fiction. La Cult Fiction Rock Band farà la sigla?
Perché no?
Ok.
Lo prendiamo quasi come un impegno,
Lo segno in agenda.
Bene. Allora, vi ringrazio ragazzi, verremo agli appuntamenti. Ripetiamo velocemente quali sono le date: il 28 Guspini,
e il 4 gennaio a Sestu allo Steel Roses Motor Club
per seguire la Cult Fiction Rock Band. Grazie mille.
Grazie a tutti, ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
Riprendiamo su Cult Fiction, diamo la parola alla nostra ragazza di popcorn che sta iniziando a raschiare il fondo di questo grandissimo bidone di popcorn che ci ha offerto durante questa lunga stagione di Cult Fiction. Siamo arrivati più o meno ai semini non scoppiati, però sono sicuramente quelli più buoni, quelli che durano più tempo, pertanto ascoltiamo Denise che ci parlerà di regia e direzione artistica. Quali differenze ci sono in questi onerosi compiti del set cinematografico? La regia e la direzione artistica, che differenze hanno? Lo scopriamo subito dalla voce della nostra Denise. Ce l'ascoltiamo.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire il retroscena e i misteri di film e serie TV. Per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Oggi facciamo chiarezza sulla regia e la direzione artistica, cercando di capire un po' quali sono le differenze tra questi due ruoli. Diciamo subito che in presenza di un autore è difficile trovare un direttore artistico. Quando si parla di regie più tecniche, come in un certo cinema americano, il direttore artistico è colui che dà unitarietà al progetto artistico, coordinando vari reparti, come fotografia, scenografia, costumi, trucco e pettinature.
E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte, per vivere il cinema
dietro lo schermo.
Resta in contatto con unicaradio.it. Collegati sul nostro sito per trovare tutte le informazioni sulle iniziative dell'Università di Cagliari. Resta in contatto con noi. unicaradio.it.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
ritorniamo su Cult Fiction su Unica Radio attraverso le note dei New Order con Blue Monday che abbiamo ascoltato lungo il trailer di Wonder Woman 1984. Il film che uscirà l'anno prossimo, secondo capitolo del personaggio probabilmente più riuscito dell'universo cinematografico DC, l'eroina l'Amazzone con il volto della bellissima Gal Gadot. Ma detto ciò, siamo arrivati al momento del racconto sonoro di questa puntata, la riduzione radiofonica di un cult cinematografico. Se abbiamo iniziato la puntata parlando di Star Wars, è giusto concluderla con qualcosa di meglio di questo capitolo, l'ascesa di Skywalker. E siccome è anche Natale, è giusto vivere l'atmosfera in maniera lieta e il più serena possibile, ci facciamo quattro risate ascoltando la riduzione radiofonica di Balle Spaziali. Visto che la Lucas, J.J. Abrams e tutti coloro che hanno lavorato sulla scelta di Skywalker si sono presi un po' troppo sul serio raccontando una storia abbastanza discutibile, allora ci prendiamo ancora meno sul serio con il film del 1987 di Mel Brooks, Balle Spaziali, con protagonisti Rick Moranis, Bill Pullman, Mel Brooks stesso e Daphne Zuniga, i protagonisti principali di questo bellissimo e grottesco film che fa un po' il verso ai film di fantascienza degli anni 80 che erano sul mercato in quel momento, quindi Star Wars, Alien, Il pianeta delle scimmie e quant'altro. Detto ciò, non rimane che ascoltare la riduzione radiofonica di Balle Spaziali 1987 di Mel Brooks. Sul pianeta Druidia, la principessa Vespa è promessa sposa al catalettico principe Valium. Riluttante alle nozze, fugge nello spazio accompagnata dalla sua damigella droide, Dorothy. In un'altra zona della galassia, il popolo del pianeta Spaceball ha completamente consumato la propria atmosfera ed è alla disperata ricerca di aria in altri mondi. Il presidente Scrocco e il comandante militare Lord Casco, detentori del lato posteriore dello sforzo, hanno elaborato, con l'aiuto del colonnello Nunziatella, un piano per rapire la principessa Vespa e chiedere come riscatto l'aria del pianeta Druidia. Il padre di Vespa, Re Rolando, assolde il contrabbandiere Stella Solitaria e il suo fedele aiutante Rutto per ritrovare e riportare a casa la principessa Fuggiasca. I due, in viaggio tra le stelle in un singolare camper spaziale, sono in debito con il boss mafioso Pizza Margherita e per ripagare tale debito utilizzeranno i soldi promessi dal padre di Vespa. Stella Solitaria e Rutto raggiungono la principessa Vespa e Dorothy prima che siano catturate con un raggio traente dall'astronave Spaceball One e condotte sulla loro nave. Dopo essersi allontanati però, i quattro sono costretti ad un atterraggio di fortuna sulla luna di Vega perché è finita la benzina. Rintracciati i fuggitivi grazie alla visione della cassetta istantanea del film Balle Spaziali, si dirigono verso la luna di Vega. I quattro, sfiniti dal sole del deserto, vengono soccorsi e portati al cospetto del grande Yogurt, detentore del lato anteriore dello sforzo. Yogurt allena Stella Solitaria all'uso dello sforzo, ma nella notte la principessa Vespa viene rapita con l'inganno da Lord Casco, che si allontana a bordo della sua astronave verso Druidia. Re Rolando viene costretto a rivelare a Lord Casco la combinazione per aprire lo scudo spaziale che protegge l'atmosfera di Druidia e per poter succhiare l'aria del pianeta, la Spaceball One si trasforma in una gigantesca donna delle pulizie. Nel frattempo, Stella Solitaria e Rutto raggiungono la prigione della principessa Dorothy. Una volta fuggiti dal pianeta, raggiungono la Spaceball One e grazie all'anello dello sforzo che Yogurt ha donato a Stella Solitaria, riescono a invertire l'aspirapolvere e a rigettare l'aria sul pianeta Druidia. Stella Solitaria cerca il dispositivo di autodistruzione della Spaceball One, ma si trova a combattere contro Lord Casco, il quale, prima del duello, gli rivela la sua identità. Segue uno scontro con gli anelli laser durante il quale Lord Casco riesce con l'inganno a sfilare l'anello dello sforzo dal dito di Stella Solitaria e si prepara ad infliggere il colpo mortale, ma la voce di Yogurt rivela a Stella Solitaria il vero segreto dello sforzo. Così, attirato a sé uno specchio, Stella Solitaria riflette il colpo di Lord Casco che, tramortito, azione dispositivo di autodistruzione. Stella Solitaria sul camper spaziale, grazie alla velocità iperattiva, riesce a mettersi in salvo. Invece, Lord Casco, il presidente Scrocco e il colonnello Nunziatella vengono catapultati sul pianeta delle scimmie. Stella Solitaria è deluso perché non è un nobile e non può sposare la principessa Vespa di cui si è innamorato, ma spezzando biscotto della fortuna appare Yogurt che rivela a Stella Solitaria che lui è un principe. Il viaggiatore spaziale rompe così durante la seconda cerimonia tra Vespa e Valium, chiedendo, corrisposto, la mano della principessa e i due partono così per la luna di miele sul camper spaziale. We'll be right back. E su Unica Radio Cult Fiction vi ha permesso di ascoltare il tema principale di Spaceballs, ovvero Spaceballs, cantato dai The Spinner, tema portante del film del 1987 Spaceball, che abbiamo appena ascoltato in riduzione radiofonica. Detto ciò, siamo alla conclusione di questa puntata numero 27 della vigilia di Natale di Cult Fiction, il programma meglio del 3D. Prima di salutarvi, darvi un abbraccio e augurarvi buon Natale, Torre Seduto vi ricorda come seguire Unica Radio. Sul sito www.unicaradio.it potete ascoltare la diretta di tutta la programmazione, tutto il palinsesto di Unica Radio, ma non solo, potete anche scaricare tutti i podcast di tutti i programmi del palinsesto che va in onda su Unica Radio. Le interviste e gli articoli a corredo dei nostri podcast sono tutti quanti usufruibili sul sito www.unicaradio.it, da dove potete anche scaricare l'applicazione per smartphone con sistema operativo Android e iOS in maniera del tutto gratuita. Sui social, le pagine Facebook omonime Unica Radio e Cult Fiction sono costantemente aggiornate con le nostre attività e anche con i link che riportano al sito di Unica Radio, dove potete scaricare appunto i podcast di tutti i nostri contenuti. Ma non solo, Unica Radio è talmente social che anche su Instagram e anche su Telegram, nel profilo e nel canale, costantemente aggiornato con le fotine molto molto carine di tutto ciò che combiniamo fuori e dentro la redazione. Detto ciò, Torre Seduto vi dà un bacio, un abbraccio, vi augura buon Natale e vi dà appuntamento a martedì prossimo con la nuova puntata di Cult Fiction, il programma meglio del 3D. Ciao!
Buongiorno!
Voglio fare un gioco con te.
Oh, la Madonna!
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.